Cari amici e amiche di Radio Buon Consiglio, buona giornata e ben ritrovati a questo appuntamento mensile. Dunque, oggi parlando di dottrina sociale della Chiesa, ma guardando anche un po' l'attualità, vorremmo parlare appunto di Islam a casa nostra. E perché questo? Perché sicuramente la questione islamica cioè, è sempre di attualità da tanto tempo, ma questi ultimi tempi ci sono stati dei fatti di cronaca che evidentemente come dire, pongono necessariamente delle domande che non si possono eludere, non si può far finta di nulla. Il caso più eclatante, forse di cui si è parlato di più, è stato quello che è avvenuto, all'Università di Torino 2 settimane fa. Sapete che con la questione del conflitto israelo-palestinese oggi tantissime università italiane sono occupate da studenti e anche non studenti pro-Palestina che quindi va bene, cercano di spingere per un boicottaggio di Israele, per sostenere comunque il riconoscimento di uno Stato palestinese. E vabbè, ci sono state tutte queste manifestazioni, lo sappiamo, ma a Torino è successo qualcosa, si è fatto un passo in più, ovvero a un certo punto, 2 venerdì fa, è stato chiamato un imam o pseudo tale, questo è tutto da chiarire, che ha guidato la preghiera islamica, quindi nel Palazzo Nuovo, dove c'è una sorta di accampamento pro-palestinese. E ha guidato una preghiera islamica a cui hanno partecipato sia gli studenti islamici arabi presenti in università, sia anche quelli italiani comunque che guidano l'occupazione della scuola, ma soprattutto oltre alla preghiera ha fatto un sermone, classico sermone molto politico, possiamo immaginare in quale direzione, quindi invocando anche la guerra santa. Poi dopo, certo, dopo che è scoppiata la polemica, si è cercato di correre ai ripari dicendo che la guerra santa era un richiamo spirituale, non armato, ma queste sono ovviamente frottole raccontate per poter rabbonire l'opinione pubblica, ma era chiarissimo che cosa intendeva per jihad, per guerra santa. Ora, questo è sicuramente come dire, una deriva di un certo movimento politico, ma questo è un fenomeno che si innesta su una questione molto più ampia, un fenomeno molto più ampio come dire, di presenza, di incidenza islamica nella nostra società. Tanto per citare altri casi recenti, ricordate, ne abbiamo anche parlato qui, il caso di Pioltello, della scuola di Pioltello, appunto, che ha deciso di fare il giorno di festa, il giorno di vacanza per la fine del Ramadan. Ma poi ancora più recentemente, proprio quasi in contemporanea alla questione di Torino, c'è stato il caso della scuola di Treviso, dove due ragazzi islamici sono stati esentati dal seguire le lezioni sulla Divina Commedia, perché sappiamo tutti che Dante non è stato particolarmente tenero con Maometto, ponendolo all'inferno. Che si potrebbe anche obiettare, sì, all'inferno ci ha messo anche qualche papa Dante, quindi voglio dire, non era soltanto un discorso confessionale il suo. Comunque, fatto sta che è avvenuta questa cosa, peraltro molto probabilmente su iniziale suggerimento degli stessi insegnanti italiani, quindi, perché parliamoci chiaro, Dante già lo conosciamo pochissimo in Italia. Figurarsi chi è straniero, se sa di che cosa si sta parlando. Comunque, questi sono casi che sono emersi nella cronaca, però ci sono tante altre cose che vanno avanti. Per esempio, ci sono tante, proprio per la fine del Ramadan, ci sono state tante situazioni in piccoli comuni dove la presenza islamica è comunque comunque rilevante, ma anche grandi comuni, pensiamo anche a Roma, dove la fine del Ramadan è stata occasione per, come dire, una presentazione pubblica dell'Islam o comunque per l'occupazione di alcuni spazi. E anche i locali parrocchiali sono stati prestati alle comunità islamiche, anzi cercando di creare, facendo in modo che la festa di fine Ramadan coinvolgesse anche i parrocchiani, i cristiani, per conoscersi. Questo è, come dire, l'aspetto, cioè come viene presentata la cosa. Ora, non bisogna avere certo paura di questo, di incontrare, di dialogare nel rispetto. Però sarebbe molto ingenuo pensare che le cose sono veramente così, che queste sono le reali intenzioni, quando invece siamo davanti a una realtà sempre più, diciamo, sempre più imponente come numeri, che con una identità forte e con un controllo anche politico. E qui bisogna che poi ci capiamo bene con questo aggettivo politico, che fa sì che abbiamo a che fare magari con una minoranza, ma molto compatta, se non altro per chi ubbidisce a chi la guida, e che ha una sua agenda, che ha un suo programma, un suo progetto anche nella nostra situazione. Ora, è importante capire questa cosa qui, perché se no si è vittime di un falso irenismo, e oltretutto anche a una distorsione di quello che è l'approccio cattolico all'incontro con le altre religioni. Purtroppo si sente sempre di più preti che parlano dicendo che in fondo ognuno o semplicemente abbiamo lo stesso Dio, ma lo preghiamo in modo diverso, oppure che comunque ogni religione vale l'altra, l'importante è credere in Dio e nessuno ha la verità. Questi sono argomenti che si sentono sempre più spesso, ma sono argomenti assolutamente falsi. Così come è diciamo un gravissimo errore, un gravissimo problema quello di permettere qualsiasi cosa a comunità straniere in quanto è la loro cultura. Ricordiamo che ci sono state anche delle sentenze di giudici italiani che hanno concesso attenuanti o addirittura assoluzioni, ad esempio a mariti che hanno picchiato le loro mogli perché questa è la loro cultura. La stessa cosa vale per le mutilazioni genitali femminili che vengono tollerate proprio in nome del rispetto della cultura e via di questo passo, cose che sono assolutamente contro il bene comune. E qui dobbiamo dire il primo punto, cioè la dottrina sociale della Chiesa, quando affronta il tema anche minoranze o che possono essere minoranze etniche, minoranze religiose, linguistiche, però tiene sempre come criterio il diritto naturale, che deve essere, cioè la legge naturale. Infatti anche nell'introduzione al compendio di dottrina sociale della Chiesa si dice che la dottrina sociale della Chiesa è offerta a tutti e tutti possono riconoscersi proprio perché fa riferimento e si basa su una legge naturale che riguarda tutti gli uomini di ogni cultura e di ogni epoca. Quindi non si può, come dire, cedere a un certo tipo di multiculturalismo in cui ogni cosa viene giustificata in nome della cultura, in nome di una religione, eccetera. Ora, questo è un punto fondamentale, ma intanto cerchiamo di capire sulla questione islamica e perché è una questione a parte rispetto A tutto il resto anche delle presenze straniere o presenze straniere dal punto di vista, diciamo, della nazionalità, ma anche dal punto di vista religioso. Cioè, oggi in Italia ci sono diverse tradizioni religiose, anche molti cristiani ortodossi, protestanti, ma la questione islamica è particolare, va trattata in un modo particolare. Vedremo anche perché. Quindi, intanto i numeri, quanti sono? Qual è la presenza musulmana in Italia? Ora, ci sono diverse stime perché non c'è un calcolo preciso, no? Visto che nel censimento dell'Istat, no, non si può, definire anche l'appartenenza religiosa. Quindi ci sono delle diverse, statistiche, dell'Islamismo, Pew Research Center, insomma, però più o meno. Diciamo che questa presenza è stimata intorno ai 3 milioni di persone. Più o meno l'80% sono di origine straniera, ma c'è anche probabilmente circa un 20% di italiani. E appunto, questi 3 milioni vuol dire sostanzialmente intorno al 5%, poco più, insomma, poco meno, ma insomma, questa è la presenza, che si può dire non è una, come dire, cioè una presenza così debordante, si potrebbe pensare, rispetto al resto della popolazione. C'è da dire però che intanto c'è un trend di crescita, diciamo che rispetto all'inizio di questo secolo, 20 anni, la popolazione islamica in Italia è più che raddoppiata. Poi dobbiamo tener conto non soltanto dei regolari, ma anche di un'immigrazione irregolare, cioè l'immigrazione illegale, che come sappiamo è un problema enorme in Italia perché continua, malgrado proposte, malgrado tentativi di arginare, insomma, è un fenomeno comunque sempre molto, molto significativo, e con l'immigrazione irregolare buona parte, se non la maggioranza di questi arrivi sono appunto da paesi islamici. E per esempio, guardando alle statistiche degli arrivi di quest'anno, soltanto nel 2024, vediamo che abbiamo in prevalenza arrivi da Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, e non si tratta di cristiani perseguitati in Pakistan, per esempio, o in misura diversa in Afghanistan o in Bangladesh, no, si tratta invece proprio di giovani musulmani che arrivano in Italia e che sfuggono anche a dei controlli, alle statistiche. Quindi abbiamo anche tutto questo fenomeno, peraltro che diventa più pericoloso proprio perché è più facile che in queste condizioni si finisca vittime della criminalità organizzata oppure dei movimenti, diciamo, eversivi, terroristici, perché dobbiamo renderci conto che c'è comunque, abbiamo visto, stiamo vedendo anche in altre città europee, in diversi paesi europei, come gli attentati, magari di singoli con attacchi di coltelli, sono purtroppo all'ordine del giorno. Ecco, tutta questa popolazione musulmana chiaramente non è tutta, diciamo, religiosamente orientata, e sicuramente la maggior parte di questa popolazione musulmana, anche in Italia, è una popolazione che cerca un lavoro, cerca di vivere condizioni migliori, cioè, quindi, però non possiamo nascondere il fatto che c'è un tentativo di penetrazione, e c'è una chiara penetrazione da parte di organizzazioni, associazioni fondamentaliste, che sono più politiche che religiose, ma che sono quelle che poi, costruiscono le moschee e diventano un punto di riferimento per tutta la comunità islamica, sono quelli che appunto attraverso questi imam arrivati dai paesi più, diciamo, che più pagano il finanziano il fondamentalismo, Qatar in testa, poi fanno questi sermoni politici perché la moschea non è semplicemente il luogo spirituale, è una cosa diversa dalla Chiesa cattolica. E quindi in queste tante moschee sparse in Italia ci sono appunto tutta una serie di predicatori mandati e finanziati da paesi che appunto sostengono il fondamentalismo e anche il terrorismo e quindi infiammano le piazze. E approfittano, come nel caso adesso della guerra israelo-palestinese, di queste circostanze per fomentare ulteriormente e quindi penetrare ulteriormente diversi ambienti. E c'è il fenomeno che è preoccupante, infatti, anche delle moschee clandestine, delle moschee fai da te, quelle che ottengono diciamo un'autorizzazione comunale come centro culturale, ma che in realtà sono poi delle moschee clandestine non autorizzate, in cui appunto predicatori di ogni tipo appunto, predicano violenza, predicano jihad, predicano comunque la non integrazione nel paese che li ospita. Questo è il fenomeno che abbiamo davanti. L'organizzazione dei fratelli musulmani, che è quella poi che in alcuni paesi è fuori legge, addirittura la Turchia ha cacciato alcuni capi di questi fratelli musulmani, che pur essendo la Turchia un paese che in qualche modo legato alla fratellanza musulmana, ecco, questa presenza che molto spesso si nasconde, si mimetizza dietro associazioni anche caritatevoli oppure semplicemente centri culturali, eccetera, è comunque una presenza sempre più incidente, sempre più invadente, che tende a controllare la popolazione islamica, anche quella, diciamo, non religiose, meno incline a discorsi politici o religiosi estremi, e questo è un dato da tenere presente. Questo è il punto. Ora, però, questo qui è chiaro che è dentro un discorso più ampio, e devo dire che è molto, diciamo, molto profetico quello che il cardinale Bifi, allora arcivescovo di Bologna, ebbe modo di scrivere e dire nel 2000 in due discorsi che in qualche modo per una parte si sovrappongono, ma che comunque costituiscono, messi insieme, una guida chiara all'affronto di questo tema dell'immigrazione generale e dell'Islam in particolare, e sono dei profetici perché raccontano e spiegano come va a finire a seconda che si prenda una strada o si prenda l'altra, ed è di una grandissima attualità, per cui mi permetterete di riprendere alcuni concetti chiave espressi dal cardinale Bifi in questi due discorsi. Il primo è un discorso alla città di Bologna, la città di San Petronio all'inizio del terzo millennio, siamo nel settembre 2000. L'altro è il discorso fatto a un convegno della Fondazione Migrantes, in cui riprende gli stessi argomenti, con alcuni riferimenti in più particolari. Comunque noi affronteremo questo tema. Ed è importante anche che chiariamo dal punto di vista cattolico qual è comunque la nostra posizione, perché su questo si fa molta, molta confusione. Semplicemente, siccome c'è come si, da portare un aiuto. C'è l'aspetto della carità, quindi le persone che vanno soccorse in mare, poi i bisogni quando sono sul nostro suolo, quindi tutto il discorso normalmente viene ridotto a questo, a una missione tutta terrena che è quella di aiutare le persone che sono in difficoltà. Quindi, però non è questo il compito della Chiesa, se non altro non è il compito principale. Ci dice per esempio il Cardinale Biffi, chiarisce questa cosa, deve essere ben chiaro che non è di per sé compito della Chiesa come tale risolvere ogni problema sociale che la storia di volta in volta ci presenta. Le nostre comunità e i nostri fedeli non devono perciò nutrire complessi di colpa a causa delle emergenze imperiose che essi con le loro forze non riescono ad affrontare. Cioè, c'è un problema in migrazione, ma non è che la Chiesa, i cattolici, devono sentire che devono risolvere il problema. Anche Gesù non è venuto per risolvere i problemi del mondo, ma è venuto ad annunciare la salvezza. Quindi questo è il punto chiave. Sarebbe un implicito, ma comunque grave e intollerabile integralismo il credere che le aggregazioni ecclesiali possano essere responsabilizzate di tutto. Invece il nostro compito è inderogabile, è l'annuncio del Vangelo e l'osservanza del comando dell'amore. Noi dobbiamo annunciare il Vangelo, cioè, come dire, la carità, l'aiutare una persona, è comunque non come dire uno strumento per fare proselitismo, no, non è questo, ma è rendersi conto che la persona che arriva, che ha un bisogno, che può essere la casa, il lavoro, mangiare, ma ha un bisogno ancora più grande di conoscere Cristo, perché comunque il cibo, la casa, il lavoro non danno il senso della vita. Ovviamente ne abbiamo bisogno, è una condizione per vivere, ma non danno il senso della vita e non aprono il cuore delle persone. È, come dire, è l'annuncio di Cristo. Del resto, anche Gesù nel Vangelo guarisce, quindi risponde a un bisogno concretissimo, ma sempre guarisce per far capire che la vera malattia è un'altra e che lui è la risposta a quella malattia, anzitutto. No, altrimenti, avrebbe creato delle ASL invece della Chiesa. E quindi dice il Cardinale Biffi che prima di tutto l'annuncio del Vangelo, il dovere statutario della Chiesa Cattolica e in essa di ogni battezzato è far conoscere a tutti esplicitamente Gesù di Nazareth, il figlio di Dio morto per noi e risorto, oggi vivo e Signore dell'universo, unico Salvatore dell'umanità intera. Ora, fermiamoci un attimo e pensiamo se di fronte a una presenza islamica, la presenza di immigrati, a qualsiasi altro problema che incontriamo, c'è normalmente nelle aggregazioni ecclesiali, come le chiama il Cardinale Biffi, c'è questo tipo di consapevolezza. Semmai questo discorso viene proposto, semmai questo tema viene messo all'ordine del giorno, mai. Quindi questo già ci fa capire un'altra cosa, che sì, noi parliamo dell'Islam come problema, ma in realtà il primo problema siamo noi che non abbiamo chiaro qual è il nostro compito. Tale missione può essere efficacemente coadiuvata, cioè la missione dell'annuncio di Cristo può essere coadiuvata, ma non può essere in alcun modo surrogata da qualsivoglia attività assistenziale. Essa suppone la nostra attitudine al dialogo sincero, aperto, rispettoso con tutti, ma non può mai risolversi nel solo dialogo. Può essere favorita dalla nostra conoscenza oggettiva delle posizioni altrui, quindi è giusto conoscere anche bene come funziona l'Islam, ma si avvera soltanto quando noi riusciamo a portare all'esplicita conoscenza di Cristo quei nostri fratelli, che sventuratamente ancora non ne sono beneficiati. Non bisogna poi dimenticare che l'azione evangelizzatrice è di sua natura universale e non tollera deliberate esclusioni di destinatari. Predicate il Vangelo a ogni creatura, ci ha detto il risorto. Quindi non è mai giustificata una rinuncia a questo proposito, nemmeno quando, umanamente parlando, sembri poco prevedibile il conseguimento di qualche risultato positivo. Il problema non è se le persone si convertono al cattolicesimo o no. Questo poi è, come dire, è lo Spirito Santo che ci penserà, ma a noi è chiesto di annunciare comunque Cristo. Questo è il predicare il Vangelo a ogni creatura. Quindi, anche se si sa che musulmani, ma anche ebrei, normalmente in tanti casi non si convertono, e poi non è neanche completamente vero, ma questo non è che allora ci deve spingere alla rinuncia, preoccupiamoci solo della casa, della moschea, del cibo, e poi il resto non ci pensiamo. È molto importante, infine, che tutti i cattolici si rendano conto di questa loro indeclinabile responsabilità che essi hanno nei confronti di tutti i nuovi arrivati, musulmani compresi. Bastano queste parole per capire che quello che molto spesso manca in noi, nelle comunità ecclesiali, in generale, un po' in noi, è la consapevolezza dell'importanza dell'annuncio cristiano, innanzitutto per noi, perché se non è importante per noi è chiaro che non siamo, perché dovremmo proporla ad altri a cui non frega neanche niente. E quindi perché stare lì a forzarsi a dire il Vangelo quando per noi non è decisivo, non è la fonte della nostra gioia, della nostra vita, del nostro modo di gestire la famiglia, di guardare ai figli, di educare i figli, di usare il denaro, perché la fede o è davvero, come dire, il tesoro più importante e il criterio ultimo di riferimento per ogni azione, oppure è ovvio che non stai lì a perdere tempo a parlare di fede, cioè, se non solo accademicamente, con delle persone che sono lontane e non interessa. Dentro questo è chiaro che bisogna conoscere chi abbiamo davanti. Fa parte di questo, proprio per assumere anche degli atteggiamenti realistici, sapere quali sono anche i criteri con cui pensa una persona che proviene da un'altra religione, da un'altra cultura, da un altro paese. Non si può pensare che un altro sia già dentro la nostra testa e dentro le nostre categorie. Quindi bisogna sicuramente cercare di capire l'altro. Però è chiaro che anche su questo bisogna essere molto, molto realistici, molto concreti. Tante aperture sulle quali non facciamo il presepio, l'albero di Natale per rispetto dei musulmani. O appunto non facciamo studiare Dante perché sennò rimangono turbati per il modo in cui parla di Maometto, come se Dante parlasse soltanto di Maometto, peraltro. Ma non come dire, facciamo le feste facciamo le feste, rispettiamo le loro feste. Questo come dire, è un grave errore da un punto di vista anche politico, non soltanto religioso, ma dal punto di vista religioso, denota un'ignoranza totale di che cosa è l'Islam, di che cosa credono, di che cosa sono i progetti dell'Islam anche nel nostro paese. Così succede che vengono concessi locali parrocchiali, quando non addirittura le chiese, o per la preghiera islamica o per le feste islamiche, perché per la fine di Ramadan sono state tantissime le chiese che hanno promosso questo tipo, le parrocchie che hanno promosso questo tipo di incontri. E allora qui giustamente il Cardinale Biffi ricorda anche una nota della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana del 1993. Leggo questo, poi facciamo un minuto di pausa. Cosa dice la nota del 1993? Le comunità cristiane, per evitare inutili fraintendimenti e confusioni pericolose, non devono mettere a disposizione per incontri religiosi di fede non cristiane, quindi chiese, cappelle e locali riservati al culto cattolico, come pure ambienti destinati alle attività parrocchiali. Cioè, non solo non è lecito dare la chiesa o la cappella per una preghiera islamica, ma neanche l'oratorio, ma neanche i locali della parrocchia, neanche le stanze della parrocchia possono essere messe a disposizione di comunità islamiche, perché si creano delle confusioni pericolose, fraintendimenti e soprattutto non si capisce la mentalità, cosa significa per una comunità islamica questo tipo di gesto. Perché nel momento in cui c'è questo tipo di concessione, è preso come per sempre, come come dire, un luogo islamizzato. E questo a prescindere da quello che noi pensiamo. Noi possiamo avere tutte le intenzioni che vogliamo, ma non bisogna pensare, ma non è un problema di pensare male, bisogna capire come pensano gli altri, quali sono le loro categorie. Questo è il punto. E oltretutto c'è questo tipo di concessioni che insomma, purtroppo se vengono sempre più fatte. Da parte dei parroci e generano una confusione anche nei fedeli, per cui alla fin fine tutto sembra tutte queste religioni, ma sì, va bene, cattolici, musulmani, buddisti, ma in fondo siamo tutti uguali, non è così. E quindi già ci sarebbe un grosso lavoro da fare su questo, ma adesso ci fermiamo un minuto e poi ci ritroviamo. Ecco, riprendiamo appunto il discorso sulla presenza islamica in Italia e il modo anche di affrontarla. Abbiamo visto appunto che C'è un compito inderogabile della Chiesa e quindi di ogni battezzato, di ogni cattolico, di annunciare il Vangelo anzitutto e quindi anche di conoscere chi abbiamo davanti e capire come le categorie di pensiero, il modo di vivere la religione, proprio per evitare delle pericolose confusioni. Visto quello che sta accadendo, potremmo dire anche delle tragiche confusioni. Perché dall'altra parte noi abbiamo, mentre la presenza islamica, come dicevamo all'inizio, è sempre più, come dire, sempre più evidente, sempre più rilevante, dall'altra parte c'è un arretramento della popolazione italiana, sia da un punto di vista quantitativo, perché sappiamo benissimo che da anni siamo in una crescita sotto zero, quindi c'è un tasso di fertilità bassissimo che tende a ogni anno a battere il record negativo di nascite. E dall'altra parte c'è anche un problema qualitativo, nel senso che diciamo, i cattolici che seguono veramente la Chiesa, che quindi frequentano, che chiamiamo praticanti, sono sempre di meno e diciamo anche sempre più confusi da questo punto di vista. E purtroppo sulla questione immigrazione e soprattutto sulla questione Islam, cioè stiamo vedendo anche appunto, ho citato molti parroci, ma anche molti vescovi che hanno le idee chiaramente confuse e riducono l'incontro con l'Islam è una questione o di dialogo religioso fine a se stesso, o comunque di assistenza caritativa per chi, appunto, immigrati che hanno problemi a integrarsi. Ma non ci si pone sempre il problema anche dell'integrazione. Si parla tanto di integrazione, inclusione, ma bisogna capire concretamente cosa significa. E da questo punto di vista, non soltanto, questo non riguarda soltanto la Chiesa, perché la Chiesa fa appelli all'integrazione e all'inclusione, ma qui riguarda lo Stato, perché è lo Stato che deve comunque anche garantire il bene sia di chi arriva, ma anche della popolazione già residente. Non esiste il bene di uno contro il bene dell'altro, così come non esiste il bene dell'italiano che si chiude e caccia tutti fuori dalla porta, non esiste neanche il bene dell'immigrato che arriva e a spese di chi già risiede qui, immigrati di terza, quarta generazione compresi. Quindi bisogna che siano chiari anche questi criteri di accoglienza. E, peraltro il cardinale Bifi ha citato tutti questi criteri riguardo appunto all'immigrazione in cui sottolinea anche la salvaguardia dell'identità nazionale. È un discorso che oggi sembrerebbe sovranista, ma in realtà la salvaguardia dell'identità nazionale è uno strumento prezioso per garantire un'integrazione, perché mancando un'identità nazionale manca un punto di riferimento attorno a cui integrarsi. E allora l'integrazione si trasforma dentro una concezione multiculturalista, in realtà si trasforma nella legge del più forte, in cui prevale la cultura e l'identità che è più forte, che schiaccia tutte le altre, inevitabilmente. E quindi, cioè, avere molti immigrati, dice anche il cardinale Bifi, può essere benefico, ma se ci si preoccupa seriamente di salvaguardare la fisionomia propria della nazione. E qui la famosa frase che tante volte è stata ripetuta, ma che vale la pena riprendere. L'Italia non è una landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizioni vive e vitali, senza un'inconfondibile fisionomia culturale e spirituale, da popolare indiscriminatamente, come se non ci fosse un patrimonio tipico di umanesimo e di civiltà che non deve andare perduto. Quindi uno Stato davvero laico, dice il cardinale Bifi, che quindi vuole il vero bene degli uomini e delle donne che vivono in Italia e quindi pensi anche al futuro, deve avere come preoccupazione quello di favorire una pacifica integrazione delle genti. Qui diciamo, prendiamo il discorso un po' alla larga sull'immigrazione, ma perché poi è fondamentale affrontando la questione islamica. Quindi c'è bisogno che chi opera qui, e questo vale anche per gli italiani che si convertono alla fine, chi vuole stabilirsi qui in modo definitivo si devono inculturare nella realtà spirituale, morale, giuridica del nostro paese. E devono essere posti in condizioni di conoscere al meglio le tradizioni letterarie, estetiche, religiose della peculiare umanità della quale sono venuti a far parte. Capite allora se questo è il criterio che esonerare dei ragazzi islamici dallo studio della Divina Commedia non è un rispetto delle religioni e della cultura altrui, è un attentato all'integrazione. È come dire, impedire che l'integrazione avvenga e che quindi crescano invece delle comunità chiuse che prima o poi entrano in conflitto fra di loro. E qui è il punto poi decisivo. Se il fine è quello dell'integrazione, ma salvaguardando l'identità nazionale, quindi con la richiesta che anche chi arriva da altre tradizioni religiose si inculturi nella nostra realtà spirituale, morale, giuridica, quindi non si possono accettare, per esempio, matrimoni poligamici o donne picchiate dai mariti perché questa è la loro cultura. E allora bisogna capire che le condizioni di partenza delle varie comunità che ci sono in Italia non sono uguali, non sono tutte favorevoli a questo discorso dell'integrazione. Quindi andrebbero preferite. Anzitutto, qui era il discorso che faceva, le popolazioni comunque cattoliche o cristiane che hanno di qualsiasi continente, ma che comunque comprendono e sono più facilmente integrate. E qui però c'è il problema invece dell'Islam, che è davvero come dire, la religione, la presenza che cresce di più e cresce, come abbiamo visto prima, con un'identità forte. Anche fondamentalista che mescola religione e politica e quindi che richiede un discorso a parte. E infatti, dice il Cardinal Birfi, se non si vuole eludere o censurare tale realistica tensione, è evidente che il caso dei musulmani vada trattato a parte. Ed è sperabile che i responsabili della cosa pubblica non temano di affrontarlo a occhi aperti e senza illusioni. Sia i nostri politici, sia i nostri ecclesiastici, sempre di più. Gli islamici, nella stragrande maggioranza e con qualche eccezione, vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra umanità individuale e associata, in ciò che ha di più essenziale, di più prezioso, di più laicamente rinunciabile. Più o meno dichiaratamente, essi vengono a noi ben decisi a rimanere sostanzialmente diversi, in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro. Una frase, un giudizio duro, mi rendo conto che alle orecchie oggi, ma già anche nel 2000, quando l'ha pronunciato, ha creato tantissime polemiche, ma è assolutamente realistico, è così. Credo che chi abbia avuto modo di incontrare per lavoro, per semplicemente come vicinato, negozi, cioè, che ha avuto modo di incontrare dei gruppi, delle persone, gruppi, comunità islamiche, non può non condividere questo giudizio. C'è una, come dire, una decisione a non essere integrati, si vuole rimanere diversi. Qui il problema non è come si veste, e non è neanche mantenere le tradizioni, questo che è assolutamente sacrosanto, legittimo ed è una cosa assolutamente normale. Qui è, appunto è percepirsi sempre come uno straniero, percepirsi come diciamo persona che aspetta che gli altri diventino come loro. E questo, in attesa appunto, la crescita numerica fa sì che questo pian piano si manifesti, come sta avvenendo appunto in Italia, quindi con questi fenomeni di richiesta di rispetto delle proprie festività e poi delle proprie tradizioni. E un esempio particolare, anche per dire la macelleria. Si usano come dire, sì, la macelleria islamica usa comunque delle tecniche di macellazione rituale che sarebbero proibite per l'Italia, eppure si tollera tutto. E qui dice, io ripeto questa, vengono a noi ben decisi a rimanere sostanzialmente diversi in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro. Faccio un esempio, paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Germania ormai hanno dei piccoli stati islamici all'interno dei loro paesi, delle zone ormai completamente islamizzate, in cui non vige neanche più la legge francese, inglese o tedesca, vige la legge islamica, punto. E tolleriamo sempre più queste situazioni. Ma che poi crescono e diventano rivendicazioni nazionali. Abbiamo visto in Inghilterra, alle scorse elezioni amministrative del mese scorso, c'è stato un grande successo dei candidati islamici, che si sono candidati e anche islamisti, non solo islamici, ma islamisti nel senso proprio del fondamentalismo, che si sono candidati o come indipendenti o come diciamo, esponenti del Partito dei Verdi. E hanno raccolto un grande successo. E sulla base di questo, l'associazione che raggruppa un po' l'ombrello di tutte le organizzazioni islamiche britanniche ha proposto una piattaforma, soprattutto rivolta al Partito Laburista, che sarà quasi sicuramente il partito che dopo le elezioni del prossimo luglio guiderà la Gran Bretagna. Una piattaforma che è una serie di rivendicazioni per la comunità islamica, di riconoscimento appunto del ruolo anche politico, pubblico della comunità islamica, basato su questa semplice considerazione. Siamo 4 milioni, controlliamo 4 milioni di voti, che in Inghilterra vuol dire una bella percentuale di voto, e quindi voi avrete il nostro voto se seguirete questa piattaforma. Questo è il punto. E infatti, anche il Partito Laburista in Inghilterra comincia a riformulare il proprio programma, anche tenendo conto di queste indicazioni. Chiaro che è un processo che non va dall'oggi al domani. Non avremo domani lo Stato islamico generale nel Regno Unito, ma questi sono sicuramente dei passi avanti importanti. Intanto sono altri partiti, cioè i partiti di maggioranza, che portano avanti questo tipo di riconoscimenti e rivendicazioni. Tanto è vero che una delle prime cose che i laburisti in Inghilterra hanno detto è che cambieranno la politica estera, soprattutto per quel che riguarda i rapporti in Medio Oriente con Israele, paesi islamici, eccetera. Quindi è chiaro che c'è questo tipo di commistione religione e politica che fa sì che questo tipo di presenza diventi appunto farci come loro. E dico, prosegue il Cardinal Duffy, hanno una forma di alimentazione diversa e fin qui poco male, anche se appunto se i criteri per esempio di preparazione dei cibi vanno contro le nostre leggi, beh, ci sarebbe anche da dire. Hanno un diverso giorno festivo, ma aggiungere hanno anche altre diverse festività nell'anno. Ci sono una decina di festività islamiche importanti, non c'è soltanto la fine del Ramadan, quindi cosa succederà con le altre festività? Hanno un diritto di famiglia incompatibile con il nostro, questo lo sappiamo, c'è anche la poligamia. una concezione della donna lontanissima dalla nostra, fino a praticare la poligamia, perché anche questo è una cosa che è, diciamo, contro una concezione dignitosa della donna, e dovremmo aggiungere anche che oggi c'è anche tutta la questione del velo, nelle sue diverse forme, che non è esattamente una prescrizione coranica, una prescrizione religiosa, ma è uno strumento di controllo politico. Soprattutto, e qui è il punto, soprattutto hanno una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile, anche se aspettano prudentemente a farla valere di diventare preponderanti. Cioè, c'è una commistione, c'è una identificazione tra religione e politica, e questo vale per tutti gli islamici, che però oggi vede, come dire, soprattutto una forte spinta politica nel leggere anche la religione. Questo fa parte della loro fede, e anche se non viene immediatamente manifestato, perché se si è pochi non si ha la forza, non si manifesta, ma nel momento in cui si diventa preponderanti, questa cosa viene fuori. Il caso della Gran Bretagna, che dicevo, delle elezioni amministrative e della piattaforma e delle rivendicazioni per le elezioni politiche del prossimo 4 luglio sono un esempio chiarissimo. E quindi non sono, dice Cardinale Bifino, non sono dunque gli uomini di chiesa, ma gli stati occidentali moderni a dover far bene i loro conti a questo riguardo. Perché questa situazione, questa presenza islamica così, cioè, come dire, c'è una come dire, un'identità di fondo che riguarda tutti gli islamici. Ci sono situazioni, leggi, culture, abitudini diverse, in alcuni casi incompatibili, e c'è una concezione di religione e politica che sono la stessa cosa sostanzialmente, del motivo per cui anche la moschea non è assimilabile alla Chiesa cattolica, che bisogna capire, e quindi non si può ingenuamente o irenicamente offrire questo e quell'altro alla comunità islamica perché tanto crediamo nell'unico Dio. Bisogna sapere con chi si ha a che fare. E va anzi detto qualcosa di più, aggiunge il cardinale Biffi: se il nostro Stato crede sul serio nell'importanza delle libertà civili, tra cui quella religiosa, e nei principi democratici, dovrebbe adoperarsi perché essi siano sempre più diffusi, accolti e praticati a tutte le latitudini. E qui, dice, bisognerebbe stabilire una reciprocità. E fa anche qui riferimento ancora alla nota della CEDE del 93, perché si fa notare che nei paesi islamici, in diversi paesi islamici, la pratica del cristianesimo non è assolutamente libera. Non esistono luoghi di culto, non sono consentite manifestazioni religiose fuori dall'Islam, cioè, e questo in tantissimi paesi islamici. Quindi bisognerebbe chiedere anche la reciprocità, e però è interessante una proposta che fa oggi, che sembrerebbe un'assoluta bestemmia, ma non è di felice. È ovvio che dire, invocare non serve a nulla, anche se la Chiesa più di questo non può certamente fare. Però, per quanto possa apparire estraneo alla nostra mentalità e persino paradossale, il solo modo efficace e non velleitario di promuovere il principio di reciprocità da parte di uno Stato davvero laico e davvero interessato alla diffusione delle libertà umane sarebbe quello di consentire in Italia, per i musulmani, sul piano delle istituzioni da autorizzare, solo ciò che nei paesi musulmani è effettivamente consentito per gli altri. Ecco, Quindi, altro che chiudere gli occhi su tutte queste centinaia di moschee clandestine che ci sono in Italia. Ovvio che andrebbe immediatamente bloccato questo tipo di situazione. Oppure tutti i fondi che arrivano, non so, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, forse anche dalla Turchia, per finanziare la crescita di nuove moschee, oppure l'addestramento di nuovi imam, poi che vanno a predicare in giro per... sarebbe impossibile nei paesi islamici, quindi non deve essere consentito neanche in Italia. Poi arrivo all'ultimo punto, alla conclusione, perché siamo ormai nei minuti finali, che riguarda moltissimo la questione attuale, l'attualità. Qui c'è la vera profezia, diciamo pure una facile profezia, perché prima il cardinal Bifi descrive anche ormai la cultura nostra oggi prevalente, che è la cultura nichilista, la cultura del permissivismo, la cultura del tutto è possibile, cioè sicuramente una cultura contraria alla legge naturale, che è quella che oggi è dominante. E quindi il punto è che questo, come dicevamo all'inizio, l'Islam è così. Queste sono le dinamiche, questi sono i loro criteri, questi dovremmo saperli, e c'è questo flusso, in parte spontaneo, in parte diretto, che sta, come dire, sta aumentando questa presenza, ma dall'altra parte noi che riceviamo, viviamo una cultura sempre più nichilista, dove anche i cattolici hanno perso il senso della propria missione. Già siamo minoranza, ma in più per la gran parte abbiamo perso il senso della nostra missione, e quindi qui si crea il problema, cioè cosa andrà ad accadere. Ebbene, dice il cardinal Bifi in un'intervista di una decina d'anni fa, quindi sta parlando, è il 2000, quindi già nel 1990, mi è stato chiesto con molto candore, con invidiabile ottimismo, stiamo parlando che nel 90, queste cose le diceva Bifi, gli hanno chiesto: ritiene anche lei che l'Europa o sarà cristiana o non sarà? Mi pare che la mia risposta di allora, cioè del 90, possa ben servire alla conclusione del mio intervento di oggi, cioè nel 2000, ma è ancora più attuale oggi che siamo nel 2024. Io penso che l'Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza avvenire è la cultura del niente, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale, che sembra essere l'atteggiamento largamente dominante nei popoli europei, più o meno tutti ricchi di mezzi e poveri di verità. E se questo è davvero nel 2000, oggi è molto più vero. Questa cultura del niente, sorretta dall'edonismo e dalla insaziabilità libertaria, non sarà in grado di reggere all'assalto ideologico dell'Islam, che non mancherà. Non mancherà l'assalto ideologico dell'Islam, e lo vediamo come oggi, appunto, si cede tranquillamente a questo assalto. Solo la riscoperta dell'avvenimento cristiano come unica salvezza per l'uomo, e quindi solo una decisa resurrezione dell'antica anima dell'Europa, potrà offrire un esito diverso a questo inevitabile confronto. Purtroppo, né i laici né i cattolici pare si siano finora resi conto del dramma che si sta profilando. I laici, osteggiando in tutti i modi la Chiesa, e oggi più che mai, non si accorgono di combattere l'ispiratrice più forte e la difesa più valida della civiltà occidentale e dei suoi valori di razionalità e di libertà. Potrebbero accorgersene troppo tardi. E se questo era vero 24 anni fa, figuriamoci oggi. I cattolici, lasciando sbiadire in se stessi la consapevolezza della verità posseduta, e sostituendo all'ansia apostolica il puro e semplice dialogo a ogni costo, inconsciamente preparano, umanamente parlando, la propria estinzione. La speranza è che la gravità della situazione possa a un certo momento portare a un efficace risveglio sia della ragione sia dell'antica fede. È certo una speranza, certo un augurio, ma quello che vediamo va esattamente nella direzione opposta e comunque questo giudizio è sempre più vero. O l'Europa ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Arrivederci al prossimo mese.